Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Collegialità e primato, la dinamica del potere della Chiesa. Nella Costituzione conciliare Lumen Gentium si dice che Gesù Cristo ha edificato la Santa Chiesa e ha mandato gli Apostoli. Inoltre, volle che i loro successori, i Vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli. Agli Apostoli prepose il Beato Pietro e in lui stabilì il principio dell'unità della fede e della comunione. La Costituzione gerarchica della Chiesa è quindi di istituzione divina ed è fondata sul collegio dei Vescovi e sul primato del Pontefice, ha quindi natura collegiale e insieme primaziale. Il Collegio dei Vescovi è l'organo che succede all'originario Collegio Apostolico. È una successione organica e non personale, poiché ogni nuovo Vescovo, dal momento della consacrazione, entra a far parte del Collegio e non succede singolarmente ad uno dei 12 Apostoli. Al contrario, per l'ufficio del Pontefice abbiamo una successione personale all'Apostolo Pietro, avendo anche come riferimento un passo di Matteo. Il rapporto tra la collegialità e il primato è l'asse portante del sistema di governo della Chiesa. Mentre prima le principali definizioni dottrinali furono il frutto di importanti concili orientali, nei secoli successivi l'autorità del pontefice si consolidò. Nei primi secoli del secondo millennio, la rivendicazione del primato pontificio vide il suo culmine teorico prima del Dictatus Pape di Gregorio VII, e poi nel successivo pontificato di Innocenzo III, fino alla bolla Unam Sanctam di Bonifacio VIII. Questo determinò una grave crisi nel delicato equilibrio costituzionale, che comportò il trasferimento per alcuni decenni della sede dei papi in Francia, ad Avignone. Il Concilio di Costanza rappresentò la massima affermazione di questa tendenza, anche se i deliberati furono approvati dal pontefice. La questione del primato pontificio fu anche al centro delle tensioni che furono all'origine dello scisma d'Oriente e poi della riforma protestante. La riforma cattolica portò un processo di centralizzazione del governo della Chiesa universale attorno al pontefice in difesa all'interno della sua dottrina sacramentale contro le eresie, all'esterno a tutela delle sue prerogative contro le rivendicazioni giurisdizionalistiche degli stati moderni. Questo processo ebbe inizio con il Concilio di Trento e il suo culmine con il Concilio Vaticano I, nel quale fu affermato il principio dell'infallibilità del Papa in materia dottrinale, quando egli parla di ex cathedra. Il Concilio Vaticano II ha precisato la dottrina sui Vescovi e sulla Chiesa particolare, fondata sulla natura collegiale e sacramentale dell'Episcopato. La suprema autorità della Chiesa è costituita dal Romano Pontefice e dal Collegio dei Vescovi. Entrambi godono della potestà suprema, ma il primo può esercitarla liberalmente e il Collegio dei Vescovi deve sempre intendersi con il suo capo. La nota esplicativa previa della Lumen Gentium precisa che l'espressione collegio non è da intendersi in senso strettamente giuridico, cioè di un gruppo di uguali, ma un gruppo stabile. Infatti il collegio necessariamente sempre cointende il suo capo, il quale nel collegio conserva integro il suo ufficio di vicario di Cristo e pastore della Chiesa universale. La rivalutazione operata dal Concilio della collegialità episcopale corrisponde alla natura originaria della Chiesa. Nella Chiesa il potere o potestà sacra proviene sempre dall'alto. Il metodo collegiale ispira il funzionamento e la stessa istituzione di nuove strutture all'interno della Chiesa. Non può assimilarsi dunque alla logica democratica degli stati, ma va considerata come espressione della natura della Chiesa, come comunione. Questa complessa costruzione costituzionale non è uguale e ha suscitato una serie di tesi dottrinali che mirano a spiegarne il fondamento teorico. La tesi più convincente è quella dei due soggetti inadeguatamente distinti titolari di potestà suprema sulla Chiesa universale, poiché ha il merito di risolvere la contraddizione della loro esistenza, recuperando l'unità del potere nella Chiesa a livello teologico. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.